Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti o bentornati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Io sono Alessandro e con me come sempre ci sono Eugenio e Luca. Ciao ragazzi, come state?
Ciao.
Miau.
Come stai? Noi, io bene, bene, io bene. Tu?
Anch'io.
Ci siamo un po' incartati in questo inizio. Però vabbè.
Non se ne accorgerà nessuno perché lo taglieremo.
Sì.
Non credo alla fine. Non siamo così precisi.
Quel momento di vado io, vai tu.
Diciamo, credo che sia una cosa interessante per tutti. Inizio subito dicendo che c'è stato un nuovo acquisto. È stato, cioè, meglio, diciamo...
Il calciomercato, ancora non iniziato, ma già partono gli acquisti.
E Alessandro ha abbandonato ufficialmente lo Yeti come microfono e ha preso, meglio, è stato regalato il microfono della Rode. E Luca di questo è molto felice, perché prima eravamo in assetto due Yeti, io Eugenio e il Rode Luca. Ora sono passato a Rode. Se vi chiedete perché, è perché lo Yeti a un certo punto ha detto che non andava più così dal nulla. E sinceramente, quanti anni è durato?
2020,
4 annetti. Dici sono abbastanza, se, non lo so.
Hai rovinato tutto sul finale dicendo che hai cambiato soltanto perché non funzionava più il precedente, non perché è superiore rispetto al precedente. Però apprezzo.
Allora, diciamo che ha dei vantaggi, perché diciamo attraverso Corrode viene fornito anche una sorta di mixer come applicazione e permette di fare cose di questo tipo. Tipo mettere questi...
Bellissimo.
Che non è ancora chiaro se lo sentiamo in realtà tramite il tuo microfono all'esterno o se lo vediamo, sentiamo direttamente nell'audio, però vabbè.
Questo non ancora, infatti non lo sappiamo, però me le tengo un po' da parte per la puntata, nel caso in cui capisco che c'è il momento, faccio partire le bombe.
La cosa è che non mi sono mai accorto che esisteva quest'app, in realtà io, e uso il Rode credo da 3 anni più o meno, e non ho mai scaricato quest'app. Non so se è disponibile solo per alcuni modelli o se è disponibile in generale per tutti, e io non mi sono mai...
Non ci vede lo stesso?
È leggermente diverso. Credo. Non so quali siano le differenze, sinceramente. Però il suo c'ha il cavo USB-C, il mio no.
Ah, ok, ma perché mi sembrava anche il tuo fosse NT-USB, forse solamente hanno aggiornato leggermente, magari.
Però mi diceva anche che hanno cambiato la confezione, non c'è la custodia di pelle, c'era della custodia in pelle con questo qua.
E... Con stile Apple l'hanno fatto.
Sì. La confezione comunque, secondo me, è impietosa, quella della Rode, tipo, non lo so, una scatolettaccia, un po' così.
È il contenuto che conta, è il contenuto.
È il contenuto, no, oggettivamente è un bel oggetto, devo essere onesto.
Vabbè, lo Yeti sulla scatola vince.
Sulla scatola vince.
Magra consolazione.
Ma avete fatto venire in mente una... A proposito, quando ho detto in stile Apple, mi ha fatto venire in mente una cosa che qualche giorno fa seguo un po' di canali di offerte, ma su Telegram... E c'era uno che aveva pubblicato panno in microfibra Apple ufficiale, quello lì, insomma, che costava tipo 25 euro. Vecchia edizione costava una quindicina d'euro. Ora, appunto, la mia domanda era, ma cosa sarà mai cambiato tra la vecchia edizione e la nuova? Non sono andato a vederne un po' nel dettaglio quali siano le novità, immagino la morbidezza.
Si connette...
Sì, forse...
No, penso si connetta alle piede OpenAI per capire.
Credo di sì. Sì. A parte questo, prima di iniziare abbiamo perso un qualche minuto così iniziale per introdurvi la puntata, ma a parte questo vi ricordiamo come sempre che abbiamo una chat, si chiama Pointer Chat, sono arrivate un po' di nuove persone nell'ultimo periodo, credo che ci sia anche qualche nuovo ascoltatore, quindi la Pointer Chat è un po', diciamo, il cuore, se vogliamo, della community che c'è dietro il Pointer Podcast. Ci sono state delle discussioni interessanti negli ultimi giorni e quindi se vi interessa, insomma, discutere un po' con altre persone che ascoltano il podcast o anche con noi, la Pointer Chat la trovate su Telegram, era, diciamo, il gruppo Telegram del Pointer Podcast. E per iniziare un po' la puntata vera e propria, vi parlo un po' dell'esperienza di PyCon Italia. Sì. Non so se vogliamo fare un po' un piccolo una piccola agenda di quello che di cui parleremo oggi, così in modo da introdurre un po' i vari argomenti che toccheremo. In ordine sparso, non vi dico di cosa parleremo prima e dopo, in modo che almeno ascoltate tutta la puntata e non saltate direttamente a quello che vi interessa. Parliamo appunto adesso, introducendo la puntata un po' del PyCon e dell'esperienza che abbiamo avuto lì. Abbiamo una piccola notizia che riguarda, di nuovo, so che saremo un po' noiosi a questo punto, ma le AI, in particolare Meta, una notizia che riguarda Meta e i dati di training che sta usando, e una notizia che riguarda Google e in particolare la parte search engine di Google, quindi in qualche modo riguarda anche lì LLM e AI, ma non è l'argomento principale. E poi c'è un altro argomento che forse un pochino avevamo toccato già in passato, perché avevamo parlato un po' di Notion qualche puntata fa con Eugenio, mi ricordo ormai qualche mese fa, e avevamo un po' rimandato la discussione su come lo usiamo, cosa facciamo con Notion. Oggi potrebbe essere la puntata in cui ne parliamo, vediamo se riusciamo a far entrare tutto quanto. Per iniziare un po' e non perdere ulteriore tempo, vi racconto un po' come è andato il PyCon che si è svolto anche quest'anno a Firenze. È stato, almeno per ora, l'ultimo a Firenze, perché l'anno prossimo cambierà città, credo che sia la prima volta che questo succede, perché la prossima edizione si svolgerà a Bologna, per motivi principalmente legati alla dimensione della location. E se ricordate, avevamo fatto in passato un'intervista a Patrick Arminio e ci aveva forse già anticipato qualcosa su questo. Ora non mi ricordo se ce l'aveva detto in post puntata o se ce l'aveva detto durante la puntata. Comunque avevamo parlato appunto dell'organizzazione di PyCon e ci aveva parlato del fatto che sempre più persone erano interessate a questa conferenza. Conferenza a cui ero stato un paio d'anni fa, ci sono tornato quest'anno e anche quest'anno sono stato speaker, e anche quest'anno è stata una bellissima esperienza, sia perché c'è stata la possibilità di assistere a dei talk molto interessanti con speaker comunque d'eccezione che non trovi tutti i giorni, ma anche perché, come al solito, ho avuto la possibilità di rincontrare un po' di persone che magari avevo già incontrato 2 anni fa o che avevo incontrato ad altre conferenze, persone che sono state anche ospiti qua al Pointer Podcast. E tra i talk che mi sono piaciuti di più ci sono stati quelli del secondo giorno, quindi del venerdì. In particolare, il venerdì mattina ce ne sono stati un paio che mi sono davvero piaciuti molto. Il primo, il talk di, vado in ordine di quando li ho visti, il primo era il talk di Ines Montani, lei è la sviluppatrice di Spacey e ha un sito personale, insomma un blog, in cui ha scritto una serie di articoli, e c'è uno di questi articoli riguardava proprio il modo in cui lei ha raccontato un po' come fa le slide di solito, e avevo trovato questo articolo molto interessante, quindi quando poi ho visto che era tra gli speaker, ho detto ok, questo voglio seguirlo assolutamente.
Scusa Luca, cos'è Spacey?
Spacey è una libreria per NLP, una delle, diciamo, abbastanza famose, delle più famose, e lei praticamente, questo Spacey è open source, ma da quello che ho capito, dietro a Spacey poi c'è un'azienda che si chiama Explosion, che fa anche altri prodotti sempre legati al mondo AI e NLP nello specifico. Quel giorno per esempio ha nominato un'altra app che si chiama Prodigy, però non la conosco, non ho capito bene di cosa facciano, insomma, quindi non ne so di più di Prodigy. E poi comunque, vabbè, mettiamo nelle note della puntata il link. Quindi questo talk qua è stato quello della mattina. Il secondo, subito dopo di lei, uno dopo l'altro proprio, c'è stato un talk di un ragazzo che lavora a Gameface. Ora, io il nome ve lo leggo, spero di non pronunciarlo male, si chiama Vaibhav Srivastav, e ha fatto un talk su un argomento che mi ha interessato particolarmente, perché ho utilizzato anch'io questo questo software che ha presentato, che è praticamente Insanely Fast Whisper. Lo abbiamo utilizzato per trascrivere le puntate del Pointer Podcast, e praticamente lui durante questo talk ha parlato di come, partendo dal modello originale di Whisper, sono arrivati alla versione che è molto ma molto più, più veloce nel fare appunto questa traduzione, la trascrizione dal testo, dall'audio al testo, e ha presentato le varie possibili soluzioni che hanno adottato, e per ogni soluzione possibile dice: ok, rispetto alla versione originale di Whisper, mettendo la quantizzazione, ho diminuito di 2 secondi, fino a che poi con tutte le varie possibili ottimizzazioni è arrivato ad avere un tempo decisamente inferiore. Ultimo talk top, diciamo, non che gli altri fossero meno interessanti. Per esempio, ci sono stati anche altri talk. Per esempio, ho seguito 2 talk di uno di Stefano Fiorucci, che è stato anche ospite del Pointer Podcast, che ha parlato di RAG, uno di Nicola Procopio, e lui ha parlato di Quadrant, che è un vector database. Però c'è stato un altro speaker top, che in realtà, se eravate al FOSDEM, avevate avuto forse la possibilità di vederla anche lì, perché praticamente c'è stato il cofondatore di GitHub, che ha fatto un talk molto carino, secondo me, perché il talk si chiama You Don't Know Git, qualcosa del genere, adesso ritrovo il nome. So You Think You Know Git, Advanced Git Tips and Tricks. E lui è Scott Chacon, spero di averlo pronunciato bene anche qui, lui praticamente ha fatto un talk in cui ha elencato tante feature di Git che solitamente non si conoscono, o che comunque non vengono magari molto utilizzate, o cose che magari usiamo senza saperlo. Lui al momento sta sviluppando una user interface, diciamo, per gestire Git, e quindi appunto immagino che per farlo deve conoscere un po' anche tutti i dettagli che stanno dietro al funzionamento di Git. Questo è un po' il riassunto sul Python. Non so se avete domande o se avete qualche curiosità.
Una intanto è se i talk si possono rivedere da sì. qualche parte, perché soprattutto l'ultimo sarei curioso di rivederlo.
Allora, l'ultimo in realtà lo trovi anche sul sito del FOSDEM, perché l'aveva fatto già lì, okay. E trovi comunque già la registrazione. Però a parte questo, sì, ci stanno per ora le registrazioni per ogni giornata, trovi per ogni traccia un video su YouTube. Non so se sono pubblici, mm-hmm. o se dovevi avere in precedenza il link. Però diciamo che solitamente loro dopo qualche settimana mettono online anche proprio i video di tutte le sessioni. Quindi prima okay. o poi le troverai online. Però questo qua, ora magari lo mettiamo anche nelle note della puntata, era anche al FOSDEM, quindi lo potete ritrovare. Ecco. Eccola qua, l'ho ritrovato adesso, metto nelle note della puntata.
Che ne pensi della conferenza in generale? Nel senso che io non sono uno sviluppatore Python, però mi sembra che i talk che ci sono interessanti a prescindere. Sono casi particolari questi 3-4 che hai nominato, oppure una conferenza che è divertente anche per chi non è super dentro il mondo Python?
Allora, ci stanno anche molti talk che sono più specifici di Python. Per esempio, ne ho visti alcuni sulla gestione della memoria di Python, sulle performance, sulla GIL, quindi alcuni erano più specifici su Python. Poi secondo me c'è tutto, ci sono tante sessioni che sono relative a tanti altri tipi di servizi o di attività che si svolgono tramite Python, ecco, diciamo così. Quindi, okay. per esempio, tutto quello che riguarda machine learning, dato che praticamente si usa quasi solo Python, c'era molto di machine learning, c'era molto di LLM, chiaramente al momento, c'erano molte sessioni anche su RAG, quindi secondo me è più utile appunto se conosci Python o comunque se ti occupi di Python, o comunque se ti occupi di qualcosa di legato che per qualche motivo utilizza Python, come per esempio machine learning o LLM. Però c'erano anche persone che erano lì, ho parlato con alcune persone che non lavorano con Python ogni giorno, ma erano lì semplicemente perché erano in qualche modo interessate anche lontanamente un po' all'argomento. C'era un ragazzo, per esempio, se non ricordo male, norvegese, che in realtà era uno sviluppatore Rust, ma era anche un po' interessato al fatto che ci sono alcune librerie Python che integrano parti di codice Rust, quindi era interessato anche da questo punto di vista. E poi comunque l'azienda era interessata che ci andasse, quindi ci avevano mandato. E anche altre persone che magari facevano altro, ma erano interessate in qualche motivo, per qualche motivo a Python, anche solo, diciamo, un po' nel tempo libero. E quindi, secondo me, è un po' per tutti. Chiaramente, se conosci già Python, magari trovi più sessioni interessanti anche dal punto di vista. Però certo. C'erano anche molti talk, anche più di soft skill, che quindi, diciamo, per tutti quelli, no? Nel senso, non c'hai bisogno di conoscere Python.
Capito. Quante persone ci sono?
Allora, quest'anno, se non ricordo male il numero di registrati, erano 823.
Ci picchia.
Il prossimo anno saranno probabilmente di più, perché appunto questa location nuova ne dovrebbe contenere molte di più, cioè molte, qualche centinaio in più.
Ok.
Almeno da quello che
se comunque dicevano, insomma, si spostano, vuol dire che già quest'anno c'erano molta più richiesta di quella che sono riusciti a soddisfare, che non è banale per una conferenza, comunque.
Però qui ho visto che comunque c'era allora, ecco, questo è un dato interessante secondo me. Alla fine della conferenza hanno fatto un piccolo riassunto dei vari numeri, hanno dato un po' di numeri. Ok, quello dei biglietti l'hanno dato già il primo giorno, quindi c'erano 820 persone circa, e hanno detto che erano rappresentate 40 nazioni, e di queste 40 nazioni chiaramente l'Italia era quella più rappresentativa, perché chiaramente stando in Italia è più facile, e c'erano, diciamo che il gruppo di persone italiane, il gruppo di persone non italiane era circa il 50-50, nel senso che c'erano tipo poco più, cioè tipo 450, 470, non mi ricordo adesso il numero preciso, persone italiane, e il resto, quindi altre 350, 400 quasi, erano non italiane. Quindi questo è
totalmente inaspettato.
Molto... No, infatti nemmeno io mi aspettavo che ci fosse così tanta partecipazione dall'estero. Invece, appunto, secondo me il fatto che sono parecchi anni già che fanno la conferenza, e soprattutto il fatto che porti speaker di un certo livello, ti porta poi magari a fare comunque a spostarti per questo tipo di conferenza. C'è anche da dire, non so sinceramente quanti PyCon vengono organizzati in Europa, quindi magari, che ne so, se non lo fanno in Francia, magari la persona dalla Francia viene in Italia perché è più vicino, diciamo, che andare nel PyCon, non lo so, negli Stati Uniti.
E quindi immagino nessun talk in italiano, tutta roba in inglese?
No, c'erano anche talk in italiano. Da quello che ho visto un po' nel programma, per ogni, diciamo, per ogni slot c'era un po' in italiano, un po' in inglese, in modo tale comunque da dare la possibilità a tutti, diciamo, di poter ascoltare un talk in ogni slot. Quindi c'era un giusto mix, secondo me.
Okay.
C'era un giusto mix. E okay. Poi quando appunto, mi sembra, se non ricordo male, quando avevo mandato la proposta di talk, forse avevano dato preferenza per quelli in inglese, credo, qualcosa del... Non ricordo se era questa conferenza o un'altra. Però comunque c'era qualcosa.
Comunque,
anche al riguardo.
Nel mentre stavo dando un'occhiata, e comunque in Europa ce ne sono un botto. C'è Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, scorrendosi al volo, Polonia, Portogallo,
c'è in Spagna.
Quindi, esatto, UK, Olanda, poi magari Svezia, qualcuno scorrendo magari l'ho saltata, però nonostante ce ne siano così tante, c'è una bella partecipazione anche in Italia, una bella cosa, non me l'aspettavo fosse internazionale.
Sì, no, è molto, molto, internazionale come, come ambiente, quindi sì, anche quella secondo me è molto positiva, perché appunto riesci a parlare con tante persone che magari hanno esperienze diverse da quella che abbiamo noi magari in Italia. Quindi sì, questo...
E tu che hai portato, Luca?
Allora, ho parlato di privacy, rischi di privacy durante il training, cioè derivanti dall'utilizzo di modelli di machine learning, quindi quali sono gli attacchi contro i modelli di machine learning e quali sono le contromisure. E è lo stesso talk che farò questo sabato anche alla DEF Spisa e poi a metà giugno a Milano alle AIConf. Più o meno in realtà non sarà proprio lo stesso, perché qui era da 25 minuti lo slot per il talk, gli altri sono da 40, quindi ho aggiunto qualcosa. Però sì, tra l'altro è un argomento che, di cui non ho mai parlato dal podcast, quindi magari facciamo un po' una, nelle prossime puntate ne organizzo un po' per parlarne anche al podcast, tanto ormai ci ho pronto, più o meno ci ho pronto tutto quanto, quindi anche se senza slide secondo me sarà un po' più complicato, però ci proveremo. Salterei su l'argomento successivo, che è un mix tra un follow up e una novità vera e propria. Non ricordo se forse due settimane fa con Eugenio avevamo parlato un po' del discorso che Google aveva introdotto al Google I.O. la possibilità di avere dei risultati generati da LLM durante la ricerca, quindi nel suo motore di ricerca, cercando non avrevi soltanto i classici risultati, ma anche un box con dei risultati generati da un LLM, e lì avevamo riportato un articolo di una persona che appunto si stava un po' lamentando, dicendo che non era possibile disattivarlo, che stava perdendo tempo a aspettare che l'LLM generasse i risultati. Abbiamo una piccola notizia che volevo un attimo discutere riguardo proprio l'algoritmo del search engine, ma e poi anche alla parte di LLM. Riguardo a questo primo argomento, ovvero quello dell'algoritmo, leggevo un articolo in cui in pratica si stavano un attimino analizzando i vari cambiamenti che ci sono stati negli ultimi mesi su Google, proprio sul modo in cui Google indicizza vari risultati e mostra i risultati alle persone. E, nel tempo, diciamo che le persone hanno cominciato a conoscere come funzionava l'algoritmo di Google e quindi hanno cercato di produrre siti o contenuti che potessero finire in alto il più possibile, chiaramente, e si erano sviluppati anche corsi di SEO per cercare di essere i primi. Negli ultimi mesi qualcosa è cambiato, nel senso che venivano riportati alcuni esempi di siti che prima erano molto visitati, e nello specifico veniva fatto un esempio di un sito che di uno shop praticamente, che nel corso di pochi anni, nel giro di pochi anni, grazie alla capacità di finire nei primi risultati di Google, era in pratica riuscito ad essere tra i più visitati quando si cercava un determinato argomento, e di conseguenza molte più persone acquistavano da questo sito. Questo sito era cresciuto molto e aveva anche avuto la possibilità di assumere altre persone per lavorare, perché appunto c'era stata una crescita più diciamo inaspettata. Dopo questo cambio dell'algoritmo, questo sito ci ha avuto un calo molto forte delle visite e è stato costretto nel giro di qualche mese a licenziare i primi dipendenti, e ora è a rischio proprio chiusura l'azienda, perché nessuno finisce più sul sito tramite Google. Questo è un caso. Al contrario, però, ci sono invece altri siti che hanno avuto l'effetto opposto, e in generale, da quello che si è visto, sono siti che erano già famosi in partenza, quindi siti già grandi in partenza. E nello specifico, in questo articolo facevano l'esempio di Reddit, Quora, Wikipedia e Instagram. Ora, per Wikipedia e Instagram non so bene, anzi, diciamo così, per Instagram non so bene per quale ragione dovresti finire su Instagram da Google, a meno che tu non cerchi una persona specifica, nel senso che mi capita che magari faccio una domanda a Google, nel senso che ne so, cerco ristoranti nelle vicinanze. E in quel caso in realtà Instagram, ok, ho scelto l'esempio sbagliato, però se cerco, non lo so, un qualcosa di tecnico, che ne so, come risolvere un problema con la caldaia, non finisco su Instagram, ci sta che finisco su Reddit, su Quora magari, ma non su Instagram. Però vabbè, magari per qualche ragione che non capisco c'è gente che chiaramente usa Google in modo diverso. Reddit, Quora e Wikipedia invece li capisco, perché io stesso mi sono trovato molto spesso in passato a cercare qualcosa su Google e a volere proprio il risultato di Reddit. Quindi quello che faccio molto spesso è cerco, che ne so, come risolvere questo problema con PyTorch, Reddit, in modo tale da finire su Reddit. E secondo me, almeno non secondo me, scusate, secondo l'articolo, quello che veniva detto era che appunto Google aveva in qualche modo imparato da questo comportamento dell'utente e andava a aumentare la visibilità di questi siti, di Reddit, di Quora, di Wikipedia. Il dato interessante è che Reddit ha avuto un boom di visite negli ultimi mesi, dopo che è cambiato questo algoritmo, e ha avuto di conseguenza anche un boom di incassi nel primo trimestre del 2024, a causa probabilmente o per merito di questo cambio di algoritmo. Quindi c'è un po' una sorta di andare a portare le persone ad essere più su pochi siti che però già sono grandi in partenza, mentre allo stesso tempo vai a rendere quasi non più visitati dei siti più piccoli. E nell'articolo dicevano che questo era un gioco a somma zero, nel senso che uno perdeva una visita ma l'altro ne guadagnava, però alla fine era la somma, diciamo, del gioco zero. Non so voi se avete notato qualcosa da questo punto di vista, se avete fatto caso a dei cambiamenti che ci sono stati su Google, o se magari per il modo in cui usate Google non avete notato nulla. Io ho letto l'articolo e adesso magari cercherò di farci più caso, però sinceramente non ho notato troppe differenze rispetto al passato.
No, onestamente nemmeno io.
Neanche io.
Comunque, oltre, come avevamo detto due puntate fa, oltre all'aggiornamento dell'algoritmo, come avevamo detto due puntate fa, c'è stata anche l'introduzione delle LLM per dare risultati rapidi, in qualche modo, un riassunto dei risultati. E qui secondo me c'è da divertirsi, perché Google ha fatto di nuovo l'errore che probabilmente aveva fatto con Gemini, ovvero, dovendo rincorrere in questa corsa verso l'AI, ha rilasciato qualcosa che non è che non funzioni o che sia immaturo o che dovevano testarlo altri 12 mesi. È un qualcosa che purtroppo, al momento almeno, è proprio così. Ovvero, quando tu usi un LLM, devi tenere conto che queste LLM potrebbero dare risultati che non c'entrano nulla o che sono errati, completamente errati rispetto a quello che chiedi. Quindi c'è questo fenomeno delle hallucinations, che al momento non ha soluzione, non si sa nemmeno se c'è una soluzione per risolvere questo problema, alcuni dicono di no, che è proprio qualcosa di innato, e altri stanno appunto studiando magari dei modi per quantomeno ridurle. Ora, nel momento in cui tu, Google, inserisci questa funzionalità all'interno di Google Search, ti devi probabilmente aspettare che ci saranno persone che cercheranno di far fallire la tua LLM. E così è stato, perché ci sono state persone che hanno iniziato a fare domande strane su Google e i risultati che sono usciti fuori sono chiaramente delle allucinazioni, hallucinations, non so come si traduce proprio in italiano, immagino allucinazioni, traduciamo le allucinazioni, di queste LLM, che purtroppo fa errori abbastanza grossolani. E il problema principale è che se fino a poco fa tu dovevi comunque andare su ChatGPT o su Gemini o su simili per interagire con un chatbot e in qualche modo magari sapevi che non stavi interagendo con qualcosa di certo, ma stavi comunque interagendo con un chatbot che più o meno può sbagliare. Ora, sul fatto che la gente lo sa c'ho qualche dubbio, ma voglio sperare che sia così. Nel momento in cui tu cerchi su Google, tu, molta gente, quello che trova su Google pensa che sia il Vangelo. Quindi è chiaro che se Google nella prima pagina, la prima cosa che capita, ti dice ti dà una certa risposta, tu vai a pensare che sia giusto. Quindi prendi quella risposta con qualcosa di autorevole, qualcosa di cui ti puoi fidare. Il problema è che ci sono ancora queste allucinazioni. E quindi sono successe delle cose che io vi lascio il link nelle note della puntata, perché alcune fanno molto ridere, del tipo che, ce n'era una che ho trovato oggi, in cui si chiedeva tipo fumare durante una gravidanza. Risposta della LLM: i dottori raccomandano di fumare 2 o 3 sigarette al giorno durante la gravidanza.
Io bellissimo.
Immagino che la cosa fosse: sono una fumatrice, ho una gravidanza, che devo fare, no? E quindi magari il dottore in quel caso ti dice: ok, al massimo puoi fidarle 2 o 3. Però nel momento in cui la LLM ti dice: il dottore raccomanda di fumare 2 o 3 sigarette, è come se proprio ti stesse dicendo: ecco, è una cosa positiva se lo fai, quindi fumati queste 2 o 3 sigarette, così almeno anche se va anche meglio. Però la più divertente...
Non c'è detto anche quello della roccia?
Quella è la più divertente, secondo me, perché lì poi ho letto un po' la storia che c'è dietro, e lì il fatto è che non è che, non soltanto alla domanda... tipo, cosa va bene se mangio le rocce, una cosa del genere avevano chiesto, e questa, la risposta dell'AI overview è stata: sì, al massimo una roccia al giorno la puoi mangiare. La cosa divertente però non è tanto la risposta con l'allucinazione, perché ci sta, è che in realtà questa risposta è stata presa da un sito che è tipo il lercio.it americano, tipo una cosa del genere, che si chiama The Onion. E su questo sito, che si chiama The Onion, c'era questo articolo in cui appunto dicevano: c'è un geologo che raccomanda di mangiare almeno una piccola roccia al giorno. Quindi io non so se è una sorta di lercio o se è un sito che magari diffonde notizie finte così per gioco, ma il problema è che questa LLM, nel momento in cui ho fatto scraping, non è stata in grado di distinguere una notizia finta da una notizia vera. E nel momento in cui io chiedo: ma la roccia la posso mangiare? Risponde: sì, la roccia almeno una al giorno la puoi mangiare. E questo appunto è un problema, perché, ok, siamo tutti adulti, sappiamo tutti come che non dobbiamo mangiare una roccia, però magari Google non lo utilizzano soltanto gli adulti, e magari ci sono alcune cose che sono più... un pochino più sottili, diciamo, nel momento in cui tu le ricerchi, ma soprattutto c'è un grosso problema che sta in quel discorso sul confirmation bias, credo si chiami, cioè che tu quando cerchi qualcosa e vuoi trovare qualcosa, no? Se io cerco, se sono convinto che sì, devo mangiare una roccia, e lo cerco su Google, lo troverò qualcuno che probabilmente ha scritto: sì, io mangio le rocce giornalmente, sto benissimo. E quindi di tutto l'internet magari ci stanno migliaia di risultati in cui dicono: no, fa male, e poi trovi l'unico che dice di sì, e tu trovi quello e ti fidi. Il fatto che questa cosa non stia su un sito sconosciuto, su un forum in cui chiaramente una persona scherza e tu lo prendi sul serio, ma stia nella prima pagina di Google, rende ancora maggiore questo bias di conferma, e tu sei poi portato magari a fare cose che non dovresti fare, ma ti fidi di Google, e questo secondo me è un grosso problema. Ora non so se loro faranno qualcosa per risolverlo, sinceramente, o se possono fare qualcosa.
Vorrei dire 3 cose di cui mi ricorderò forse 2, però la prima è che probabilmente potremmo dare un'idea per un nuovo canale TikTok, ovvero un TikToker che recita le hallucination degli LLM. Secondo me sarebbe poetico, stupendo, arte, bellissimo. L'altra è che potremmo fare un sito dove si generano tutte cose false, tantissime. A un certo punto forse queste riusciranno a rientrare, diciamo, come risposte di Google in Google Search, se scrapa dal sito che creiamo con la roba fake. E la terza è che Parlavo con qualche tempo fa in una puntata, stavamo un pochino ragionando quanto fossimo in bolla sul conoscere ChatGPT, casualmente ho parlato con due ragazzi che provengono da ambiti completamente diversi rispetto al nostro, filosofia e giurisprudenza, e loro conoscevano ChatGPT ma non l'avevano mai usato, ok? Quindi considera anche che probabilmente la nostra è una bolla un pochino più bolla di quello che stavamo pensando, ma sì. Il problema che vedo è che se non hanno mai provato ChatGPT, figurati se possono sapere che cosa sono le allucinazioni, e supponete di avere la maggior parte della popolazione che è connessa a internet e dall'oggi al domani si trova oggettivamente: posso mangiare una roccia? Sì, al massimo una al giorno. La gente va veramente di fuori, come ritornano un po' come quei post consigli che arrivano magari da Facebook di nonna Pino o un altro tipo che ti dice: fai questa cosa perché fa bene, ma quando magari è una cavolata. Quindi se incominci a dare tutta la tua fiducia a quello che dice Google Search, cioè oggettivamente una persona potrebbe farlo, no? C'è scritto lì, sarà la sega dell'hallucination. E succede
assolutamente
il peggio. Finisco dicendo un'altra cosa. Se uno porta questa cosa al limite, ok, tra 10 anni internet è una roba dove incomincia a essere estremamente complicato trovare informazioni attendibili, che uno può ragionarci a potrebbe avere. Ci potrebbe essere un ritorno dell'enciclopedia, ad esempio, no? Paradossalmente una roba che è garantita, che è stata revisionata, che sai che l'informazione è corretta. Non lo so. Ci sono sempre stati cicli in tutte le cose, magari c'è anche questo.
È più probabile che diventi ancora più netto, cioè che aumenti ancora di più la quantità di persone che si fidano magari poi di notizie finte o che...
Sì, no, è chiaro. Spero che a un certo punto arrivi talmente a saturazione per cui le persone incominciano a perdere completamente fiducia in quello che trovano, per cui magari escono, ritornano i giornali, non lo so, una banalità, no? Ora i giornali hanno il problema che magari sono poco letti, cose di questo tipo, assumendo che siano giornali seri, okay? Che non fanno fake news perché sono robetta. Però
ritorneremo in giro.
C'è una grande fiducia. Sì, c'è anche una grande fiducia nell'umanità, nel senso che adesso i giornali, anche quelli seri, tendenzialmente uno legge i titoli.
Sì.
E quindi ci dovrebbe essere un'inversione di tendenza anche nel non più legge i titoli, ma anche proprio nell'attenzione delle persone che a quel punto se leggono le notizie. Non ci credo molto, ma sarebbe bello.
Sì, però sai cosa? Il fatto qual è? Che se a un certo punto ti stanchi e c'è una generazione di persone coltivata per cui la roba clickbait non ti funziona più, perché culturalmente non lo identifichi come clickbait uguale spazzatura, magari ti dico che potrebbe esserci un cambio di tendenza. Noi siamo abituati al clickbait che è roba figa, però questo non vieta che ci sia un cambio di attenzione rispetto al titolo, cioè come viene interpretato.
Verissimo. Volevo aggiungere solamente che è tutto, sono d'accordo su tutto quello che avete detto e sulla pericolosità che c'ha sta roba, ma in più ci aggiungerei il fatto che Google ha rilasciato un prodotto che fondamentalmente non funziona, quindi anche uno fosse...
Gravissimo.
No, esatto, anche se sei a conoscenza di qualsiasi cosa, di tutto quello che abbiamo detto, il problema fondamentale è che il più importante motore di ricerca al mondo ha rilasciato una roba su il motore di ricerca più utilizzato che non funziona, e questa roba per me è inspiegabile, proprio non riesco a capirla. Anche capendo che quella è un'allucinazione, riconoscendola e tutto quanto, ma non mi fiderò mai più di quella roba lì. Quindi anche se poi dopo esce una roba ben fatta,
sì, è come tipo Google tell me a joke e ti esce quella roba lì e non la prendi più seria, cioè nel senso è l'equivalente di una cavolata, non ti dà più quell'aiuto che, diciamo, per cui era pensato, ovvero riassumere.
Sì, farti lui la ricerca per te anziché fartela tu, se già uno non c'ha eccessiva fiducia in nell'intelligenza artificiale, se poi è fatta male, fiducia andata.
Vi sparo una roba complottosa.
Vai.
E se Google volesse veramente farci, diciamo, convincere che quella è tutta roba che è,
che ci vogliono far mangiare le rocce.
Le rocce.
No, nel senso
potremmo essere in un gigantesco esperimento sociale per capire chi sarà il primo effettivamente che seguirà le indicazioni.
Ma qualcuno l'ha
già potrei scommettere che qualcuno ha già mangiato le rocce perché gliel'ha detto Google. Potrei
ricordiamoci comunque che il business model di Google riguardante a Google Search è molto compromesso in questo momento con il potenziale avvento degli LLM. Quindi non so, nel senso, magari loro non le vogliono veramente. Cioè non hanno trovato ancora una soluzione per poter guadagnare da questo tipo di nuovo add-on, chiamiamolo. Ah, ecco, a proposito di Big Tech, mi è venuta in mente questa cosa. Avevo visto un post su LinkedIn ammettendo, insomma, non ho fatto checking, però l'idea era, avevano fatto una classifica rispetto alle aziende Big Tech che investono più in ricerca, e indovinate chi è quella che investe di più in ricerca?
Microsoft?
Yahoo.
Yahoo, Yahoo, Microsoft, e in realtà...
Dai, scherzavo, io dico, forse Microsoft anche secondo me adesso.
Perfetto, io vi dico che è quella più inaspettata di tutte. Non lo so, non lo so se è più inaspettata, però Netflix. Mi passa molto. Amazon. Ma stacca Google di tantissimo e Microsoft di tantissimo.
Ma ricerca... Boh, ci sta che magari facciano tanta ricerca tipo sull'ottimizzazione di... Boh, spedizioni, non so. Comunque hanno un business... Cioè, nel senso, alla fine, se tu fai ricerca per su degli algoritmi che ti fanno in modo che, ne so, la tua produzione vada più rapida, magari risparmi, che ne so, un secondo su ogni custodia per computer che produci, o risparmi, fai un ordine in più al giorno, cioè una spedizione in più al giorno per ogni corriere, quanti corrieri ci stanno. Boh, comunque.
Parlando di un altro argomento che avevamo già nominato tempo fa su qualche puntata, parliamo un po' di Notion, perché Alessandro prima della puntata ha detto una cosa che ci ha fatto uscire a illuminare la lampadina, perché diceva che non si è segnato un articolo di cui voleva parlare in puntata e quindi ha completamente perso l'argomento. E da lì ho detto ho ricominciato a utilizzare Notion e quindi volevo un attimo... a dirvi come lo utilizzo, poi magari voi mi dite come lo utilizzate voi. E io so di essere uno che è appena entrato in questo mondo e so che ci sono veramente dei pro player di Notion, quindi se qualcuno utilizza Notion in maniera molto figa, entri nella pointer chat, o se è già nella pointer chat diteci come lo usate e condivideteci anche qualche template di Notion, che fa sempre bene. Comunque ho visto il problema che c'avevo, perché io ogni volta che aprivo il browser da cellulare o da computer c'avevo o un centinaio di schede aperte o un botto di schede bloccate, perché nonostante tutto, nonostante tutti i tool che uno ha per salvare le pagine e tutto quanto, continuavo a tenerle così e è ingestibile. Quindi ho cercato un attimo, ho trovato l'estensione per Chrome su computer, che è Save to Notion, o semplicemente sul cellulare quando condividi una pagina web c'è la possibilità di salvarla su Notion. Ho scaricato un template e mi sono fatto la lista degli articoli da leggere direttamente su Notion, e l'ho anche diviso per categoria, che è carino. Tipo c'ho una categoria che sono quelle in preparazione del podcast, se trovo qualcosa questa settimana, non ho trovato molto, ma qualcosa di interessante me lo salvo lì, il read later. Con lo stesso template ho fatto la wishlist, un botto di roba anche stupida, tipo anche i ristoranti a cui voglio andare che trovo in giro su Instagram, però sono tutti belli organizzati dentro Notion. E poi, già che a quel punto avevo ricominciato su Notion, ho messo lì qualche altra cosina, i task adesso li gestisco qui. Mi sono fatto una board stupida anche qui, scaricando un template, un po' come Trello, quindi semplicemente to do, in progress e done. C'era anche i task stile Todoist, dove semplicemente li aggiungi, clicchi e te li levano. Preferivo una roba del genere. E poi un'altra cosa carina, non mi ricordo se l'avevamo già nominata, che sto facendo, cioè ho varie altre cose dentro, ho sezioni in cui salvo dei PDF, bla bla bla, ma non è interessante. Un'altra cosa che però è carina e che mi sta piacendo è che ogni volta che vado da qualche parte, in Italia o fuori Italia, ne faccio una paginetta su Notion, se c'è qualcosa interessante che ho visto, che ho fatto, che avrei voluto fare e che non ho fatto, e me la salvo lì, per esempio. Forse l'avevamo già anche fatto, questo esempio, ma lo ridico comunque, con Luca a Bruxelles, so, due volte che andiamo in un ristorante che ci era piaciuto particolarmente, l'ho salvato dentro Notion sotto Bruxelles o la birreria in cui siamo andati l'ultimo giorno, così la prossima volta che ci torno non devo impazzire o semplicemente non devo scrivere a Luca per ricordarmi qual è quel posto dove eravamo andati. Quindi ho adesso diviso ogni dentro la categoria viaggi, paginette su tutti i posti dove sono stato, i posticini fighi, link, ogni volta che ci torno è molto più facile. Queste sono solo due o tre cose che ho iniziato a farci, poi ho detto ce n'ho altre, alcune sono semplicemente liste di cose o posti dove salvo i PDF, però se anche voi lo usate in maniera carina...
Io voglio farti delle domande.
Vai.
Posso?
Vai.
Da quant'è che lo stai facendo?
Allora, questo del Read Later lo faccio da una decina di giorni e devo dire, okay, che però gli articoli l'ho riacchiappati, l'ho riletti. Cioè, a differenza di quando semplicemente ce l'ho bloccato sul browser, mi è capitato di riaprire qualcosa, perché dicevo, ok, adesso so in treno, fammi leggere qualcosa, ho aperto l'articolo. La cosa carina è che su alcuni siti ti prende anche direttamente il testo e te lo salva dentro Notion, quindi non c'hai semplicemente il link all'articolo, ma c'hai l'articolo salvato dentro e quindi non ti serve nemmeno connessione internet. Okay. Ora, questo è un pro semplicemente se sei in aereo o se sei in metropolitana, perché per tutto il resto c'hai semplicemente internet. E la tua domanda è, lo so che di solito i Read Later non funzionano mai e uno salva un botto di roba, e so anche che probabilmente succederà così, ma se già una volta ogni tanto riacchiappo un articolo che è interessante, è già una vittoria rispetto a come era prima.
Ti stilerò un dubbio che ti logorerà dentro.
Vai.
Tu in realtà hai recuperato quegli articoli perché avevi spesso del tempo a organizzare il read later, non perché eri veramente interessato a leggerli.
Questo è molto probabile, ma a parte tutto, il Read Later ci sta, però già solo la sezione dove salvi la roba per il podcast, quella è già solo per quello è comodo, nel senso che se no la salverei in posti random che poi mi scordo, invece quello sta lì. So che se lo salvo lì, prima o poi lo ritrovo e poi magari non li leggo uguale, non li porto al podcast, però la roba interessante del podcast sta lì.
L'altra domanda mia è questa, che Notion è uno strumento iper mega potente, siamo tutti d'accordo, ma non so perché lo trovo troppo macchinoso per dei task alcune volte super semplici, non lo so.
In che senso? Cioè, tipo?
Cioè, nel senso, non so, il tipo per fare la per Todoist, ok? Per me la cosa fondamentale è che sblocco il cellulare e aggiungo la cosa che mi devo ricordare di fare o schedulo qualcosa. Ora, con Notion qual è il fatto? È che tu quando ci entri devi navigarci dentro per andare nella sottosezione di quell'azione che vuoi compiere attraverso Notion. Cioè avrai la sottopagina Todoist, la sottopagina Read Later e cose di questo tipo. E questo per me è già una biforcazione tale per cui mi fa spendere troppo tempo da quando apro Notion a finire di compilazione, che mi porta alla lunga a non mantenerlo organizzato. Quindi questa cosa qui mi fa perdere qualsiasi... A meno che questa cosa potrebbe funzionare diversamente, sono cose che in realtà hai il tempo di aggiungerle durante la giornata, perché magari sei al computer, con calma ti apri Notion e vai e le butti. Però spesso io vivo molto dal cellulare e molte cose le trovo lì e devo, diciamo, incasellarle il prima possibile. Non ho il tempo di prendere la comoda.
Su questa cosa sono d'accordo. La prima volta che avevo iniziato a utilizzare Notion c'avevo anch'io questo problema. Questa volta avevo fatto pagine che poi c'avevano sottopagine, menu, cose, e era un casino. Adesso c'ho semplicemente tutto fuori, c'ho solamente sezioni, quindi quando tu apri Notion mi trovo la lista delle pagine che c'ho, quindi in realtà in due click so dentro la to-do list, cioè uno è per aprire Notion, l'altro per aprire la to-do list, e sei già lì dentro. Quindi non ce l'ho più quel problema. Però se vedi tanti template di come organizzano alcune persone la propria bacheca, c'hai la tua bacheca, dove poi dopo c'hai la sottosezione, dove poi dentro c'hai il template per la to-do list, c'è chi ce l'ha un po' più organizzato, e secondo me per me è un po' più scomodo.
Allora, il punto di vista di Alessandro secondo me è corretto. C'è un però, non l'ho mai provato, ma credo che Notion sia integrato comunque con Shortcut o comunque con qualche altro sistema di automazione. So che su Mac, per esempio, c'è qualche comando rapido per esempio, se tu adesso vai su una menu bar, ci dovresti avere l'icona di Notion da qualche sì. parte. Ora, sì, confermo. Non so bene cosa ci puoi fare da lì. Però immagino che come c'è questa ci saranno altri strumenti rapidi per aggiungere in un posto specifico all'interno di Notion, quindi secondo me con degli shortcut questo problema è aggirabile. Resta il fatto che chiaramente è meno intuitivo e rapido di un to-do list, e soprattutto la cosa che, allora, perché lo sto usando anch'io come to-do più o meno, e la cosa che non mi piace è il fatto che cosa che mi manca, diciamo, di Todoist è che dentro Todoist c'era il karma, ovvero ti dava dei punti quando completavi l'attività, che ti dava molta, ti dava in qualche modo, ti spingeva a continuare a farlo. Poi magari non era quello, ma era il fatto che le dovevi effettivamente fare, però ti dava una spinta in più, secondo me. E dentro Notion non c'è. Io lo sto usando e nel corso degli ultimi mesi l'ho anche riorganizzato un po'. Non lo sto usando, cioè mi sono reso conto che tanto era inutile organizzarlo troppo e fare tante cose che non avrei mai usato. Quindi l'obiettivo che ho è di usarlo per salvare delle informazioni che serviranno alla lunga, non note rapide che mi servono magari tra 10 minuti, perché per quello c'ho per esempio uso Simple Note, ci butto tutto quello che è di rapido, oppure devo, non so, devo scrivere un documento, una mail, ma voglio scrivere in bozza, la prendo, apro Simple Note e lo scrivo. Se devo scrivere la descrizione della puntata del podcast, lo scrivo dentro Simple Note. Lì ci finisce tutto quello che deve rimanere nel tempo, una sorta di diario, tra virgolette. Quindi per esempio c'ho una sezione con delle idee di cose che magari mi piacerebbe fare, e che però o non farò mai più, ma semplicemente lo salvo perché magari chissà, potrebbe essere che invece è qualcosa che vorrò fare. E ho una sezione con qualcosa che sto studiando in quel momento, che ne so, mi guardo per esempio una serie di video su YouTube relativi a un argomento, c'ho la sezione relativa a quell'argomento, perché magari nel frattempo prendo qualche appunto per il futuro sempre, poi di nuovo li leggerò, non credo, però prendo qualche nota. C'ho una sezione che mi trovo a usare in realtà abbastanza spesso, con dei comandi che mi sono trovato a usare in passato e che ho salvato su Notion. Vi faccio un esempio stupido. Magari c'è qualcosa che sbaglio io, ma quando uso Poetry su Python, ora non vi so da troppi dettagli perché altrimenti ci facciamo una puntata intera, c'è un comando che utilizzo per fare in modo che Visual Studio Code veda che sto usando Poetry e mi dica: ok, sì, stai usando Poetry, questa è la versione di Python corrente. Se non lanci questo comando prima di crearti l'ambiente di Poetry, poi non lo puoi fare dopo. Quindi dentro Notion io ho salvato questo comando che ogni volta che devo fare questa cosa, invece di andare su Google, cercare come si fa, apro Notion, riprendo il comando e faccio rapidamente. Stesso discorso con alcuni comandi di Plex, perché siccome mi sono trovato in passato che a un certo punto aveva deciso di non funzionare più, e praticamente si era corrotto il database. Ci sono una serie di comandi da usare per ripristinare il database vecchio, solo che se lo cerco su Google ci perdo di nuovo mezz'ora come l'ultima volta. E quindi mi sono creato una sorta di diario di come ho fatto a risolvere in quel caso il problema. Poi ce l'ho, c'ho una sezione dedicata al dottorato in cui ho un po' di idee, un po' di cose relative a tipo conferenze del settore di mio interesse, idee sparse, cose per il futuro, e c'ho anche due sezioni che sto piano piano, molto piano, compilando, in cui salvo un po' di cose più tecniche, tipo leggo un paper che è particolarmente interessante, scrivo qualcosa qua, e sto, per esempio, sto creando una sezione differential privacy in cui ho scritto un po' definizioni, qualcosa magari che prendo da un articolo, qualcosa che prendo da un altro, perché sia perché appunto potrebbe essere utile in futuro ritrovare facilmente alcune cose che ho scritto, sia perché magari questa pagina la posso rendere disponibile ad altri che magari si vogliono avvicinare a questo argomento, sia perché magari se devo scrivere un articolo e mi serve un riferimento a una cosa oppure mi serve una definizione che non ritrovo, so che lo posso andare a ricercare qui. Ora, mi servirà effettivamente, lo farò? Non lo so, lo sto testando, diciamo questo. L'ultima cosa che voglio dire, anzi, penultima, utilizzo anch'io, lo utilizzo per i Todoist, in un modo che però è un po' diverso da come usavo i Todoist prima, perché sto utilizzando un template che mi ha fatto vedere Lorenzo Chandra, e... che aveva creato lui, io poi me lo sono ricreato praticamente mettendo la foto che mi aveva mandato e l'ho ricreato piano piano, e è un template settimanale, diciamo, nel senso che ogni settimana, praticamente il lunedì, io premo un pulsante che fa comparire una pagina di Notion relativa alla settimana in corso, e poi c'è una divisione di tutti i giorni della settimana, e per ogni giorno della settimana c'ho varie sezioni del tipo cose relative al lavoro, cose relative ai social, cose relative alle cose da fare in casa, per esempio, e mi scrivo di giorno in giorno quello che devo fare e gli spunto nel momento in cui l'ho fatti. Quando non ho fatto qualcosa tipo il lunedì, lo sposto a martedì. E diciamo che più o meno mi sto ancora tarando, perché c'erano i primi giorni, chiaramente facevo quello che diceva prima Alessandro, lo usavo perché l'avevo creato, e quindi magari ti trovavi che scrivevi tantissime cose che volevi fare, poi in realtà sapevi benissimo già in partenza che non le avresti fatte. Quindi ti trovavi a prendere e trascinare il giorno dopo. Ora invece diciamo che sto riuscendo a fare quello che effettivamente ho scritto, e sono di meno le cose che trascino al giorno dopo, quindi mi sto tarato un po' per scrivere le cose sensate, più sensate. E poi ci ho lasciato una sezione reading list, che però non uso praticamente, perché stanno lì da quando l'ho creato, e una sezione cose che farò, che quindi praticamente rimangono lì e rimarranno lì probabilmente all'infinito. Ci stanno alcune cose che dovrei fare e che rimando di settimana in settimana, siccome le stavo spostando ogni settimana da una nota all'altra, quella della settimana successiva, ho detto vabbè, queste sono sempre le stesse, mettiamole automaticamente, tanto non le farò mai, ma lasciamo che rimangano. E poi forse la cosa più importante, ci ho creato il mio database personale di ricette.
Oh, quello anch'io, giustamente,
giustamente ho un piccolo database di ricette, mano a mano che le trovo online, che le provo, poi le metto con la mia versione, la magari in alcune, se ero particolarmente ispirato, ci metto anche la foto, e quindi questo è come sto usando Notion al momento.
Domanda su come usi la to-do list, che è un po' più articolata da una to-do list. È rapido o è una roba che entra, cioè devi lavorare per farla entrare nella tua giornata, o è una roba che riesci a usare? Perché io, molto stile quello che diceva Alessandro, apro Notion, butto lì un task e ho finito. Invece la tua mi sembra molto più una cosa che la mattina prima cosa che fai è scriverti i task e bla bla bla. Quanto ci hai messo per farla entrare nella routine?
Allora, considerando che comunque non lo uso mai da cellulare, ma anche in realtà Todoist non lo usavo quasi mai da cellulare, quello che faccio è tengo aperto Notion in un workspace di Aerospace, E lì sì, la mattina appunto aggiungo i vari task e non è che poi quando faccio qualcosa subito lo spunto, ma come so, ogni tanto mi ricordo che c'avevo Notion e magari o aggiungo altro qualcosa di nuovo che mi è venuto in mente nel frattempo, che mi hanno detto di fare nel frattempo, o ogni tanto lo riapro e dico ok, questo l'ho fatto, cosa rimane, facciamo questo, via. E non è stato troppo complicato, devo dire. L'unica cosa che un po' mi ancora secondo me appunto mi devo un po' organizzare meglio è che alcune cose magari tu pensi di farle in un giorno, le metti in un giorno e poi le devi spostare perché non le hai fatte, però lì c'entra anche diciamo l'imprevisto, cioè se qualcosa che
potrebbe essere imprevisti. Insomma. Vi definite task la mattina? Cioè perché prima
no, io no.
Ah ok, infatti.
Insomma, cioè, io
avete
di solito sì.
Del passato che in qualche modo vi fa trovare quel giorno i task che dovete fare entro quel giorno, no?
Sì, io rispondo al volo perché io non ce l'ho così. Io quando ho una nuova cosa scrivo il task, se è una roba che poi voglio ricordarmi, perché poi tanti nemmeno li scrivo, li gestisco e basta. E può capitare che ce l'ho del giovedì pomeriggio, la scrivo e rimane lì fino a che non l'ho fatta, quindi io sono molto meno strutturato. Invece penso che Luca ci abbia una roba più metodica.
No, boh, nel senso la mattina vedo quello che non ho fatto ieri e che devo fare oggi e lo metto su oggi e aggiungo quello che so che dovrò fare oggi. Fine.
Ok, perché io in realtà tipo lo uso vagamente diversamente, no? Perché io domani non so cosa avrò da fare, ma so che ho definito nei giorni precedenti cosa c'è da fare domani. Nel senso che tipo su Todoist tu puoi scrivere per quando schedulare questa task. Quando lo scrivo già faccio un pronostico di quando effettivamente dovrà essere un momento più o meno adeguato alla settimana per cui incominciare a farlo. Quindi la mattina non è che io riorganizzo i task. Quello che posso fare è che magari recuperare qualche task del giorno prima nel caso in cui mi sia saltato. Però io attualmente ho un problema con Todoist, ovvero ci sono delle cose, dei link, che sono roba a lungo termine, che dovrebbero essere probabilmente organizzati più strutturalmente in Notion, ma che per semplicità uso Todoist da una parte come database di robe che poi non leggerò più. Quindi non posso nemmeno usare, spuntare un task, perché in alcuni task c'ho dei link a robe. Non c'ho il task che devo fare.
Sei una bestia di Satana.
Sì, sono una bestia di Satana. Queste qui dovrei portarle tutte su Notion, ma il mio problema è che poi Notion so che o mi abito a usarlo oppure rimarranno lì e moriranno lì.
Sono d'accordo. Cioè, se apri Notion per metterci solo i link, poi di addio ai link.
Però io non lascerò mai Todoist. Cioè, per me è l'applicazione definitiva. Quindi, sì.
Boh, io l'avevo il discorso di dire ricordamelo il non è mai funzionato troppo per me, ecco, diciamo così. Lo usavo per alcune cose, sì. Che ne so, sapevo che magari in un certo giorno della settimana avrei finito qualcosa e dovevo comprarlo e magari tanto già sapevo in partenza di essere andato a fare la spesa e magari me lo segnavo per quel giorno, però era l'unica cosa in cui mettevo delle scadenze. Per il resto adesso diciamo lo metto, ma non scrivo, che ne so, mandare un messaggio a Alessandro su mercoledì della prossima settimana, ma non lo metto o me lo scordo o me lo scrivo su oggi e poi lo mando avanti piano piano da un giorno all'altro, non lo so.
Anche chiaramente c'ho dei task che poi tendenzialmente potrebbe succedere che rimandi, però indicativamente c'ho abbastanza giornata, tipo abbastanza strutturata di giorno in giorno.
Ok. Va bene, direi che insomma abbiamo spiegato un po' come usiamo anche Notion. Non so se qualche ascoltatore ha voglia di spiegarci anche come lo utilizza nella vita di tutti i giorni. Siamo sicuramente interessati a saperne di più, perché appunto è un tema che su cui possiamo migliorare probabilmente. Come ha detto Eugenio, c'è la pointer chat appunto per discuterne. Detto ciò, credo che possiamo chiudere qua la puntata di questa settimana e salutarci e sentirci poi per
auguri, sentirci chest.
La prossima settimana.
Buon Natale.
La Madonna.
Ciao.
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 Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!